Dico qualcosa che ho già detto altre volte, ma è molto importante per ognuno di noi conoscerle attentamente. Io le leggo quasi tutte le mattine e mi godo di ascoltarle. Penso che ne è un pensiero di Winman Nee, che ha messo per iscritto. E l'ho fatto mio, dice: gli Evangeli rappresentano nella scrittura un periodo di transizione. Cristo, il mediatore del nuovo patto, è disceso sulla terra con i suoi atti, le sue parole, e gli getta le basi della dispensazione futura. Ma questa non si aprirà che dopo la sua crocifissione, resurrezione, glorificazione. La Chiesa non sarà fondata che alle Pentecoste, alla discesa dello Spirito Santo. Ne risulta che generalmente negli Evangeli gli insegnamenti, le promesse di Gesù concernente lo Spirito riguardano il nuovo patto che deve venire. Mentre le esperienze realizzate dai precursori e dai discepoli fanno ancora parte dell'antico, se noteremo bene questa differenza, eviteremo molte confusioni. La Chiesa nasce alle Pentecoste con la discesa dello Spirito Santo. È una nuova creazione in Cristo Gesù. Gesù, con i suoi insegnamenti, vuol portarci. Io ho fatto un appunto qui perché io sono vecchio, la mia memoria è quella che è. Il Padre è tutta la pienezza della deità invisibile. Il Figlio è tutta la pienezza della verità manifestata in spirito. Lo Spirito Santo è tutta la pienezza della deità agente nella creatura. Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo, il medesimo Dio, che Dio che agisce nella creatura. Noi abbiamo il Vangelo di Giovanni, capitolo 7, versetto. Leggevo dal 37, 7:37, quella che interessa poi noi, più avanti. Ora nell'ultimo giorno, il gran giorno della festa, Gesù stando in piedi esclamò: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la scrittura, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Or disse questo dello Spirito che dovevano ricevere quelli che crederebbero in lui, perché lo Spirito non era ancora stato dato. Perché? Perché Gesù non era ancora glorificato. Noi che davanti al Vangelo andiamo al capitolo 14, che abbiamo qui vicino. Il versetto 25: queste cose vi ho detto stando ancora con voi, ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa e vi rammenterà tutto quello che vi ho detto. Io vi lascio pace, io vi do la mia pace, non vi do come il mondo la dà. Il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. Capitolo 15, versetto 26. ma quando sarà venuto il Consolatore che io manderò da parte del Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli testimonierà di me, non io, egli testimonierà di me. E anche voi mi renderete testimonianza, perché siete stati meco sin dal principio. Versetto 7 del capitolo 16. Pure io dico la verità, egli vi è utile che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore, ma se me ne vado, ve lo manderò. E quando sarà venuto, convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Quanto al peccato, perché non credono in me. Questo è il peccato, irremissibile, il più grande peccato che sia mai esistito sulla faccia della terra, il più grande peccato che non è, si può perdonare. Non credere in lui, il peccato di incredulità. Vedere il sangue che è quello della croce, lo Spirito Santo ci dice al nostro spirito che è un fatto vero. È morto personalmente per me, un Dio personale, è morto per me. Lo Spirito Santo è stato dato per dirci questo. Nel versetto 12, molte cose ancora da dirvi, ma sono per ora alla vostra portata. Ma quando sia venuto Lui, lo Spirito di verità, Egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annunzierà cose a venire. Egli mi glorificherà, non noi, Egli dimorante in noi. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Ecco il cristianesimo. Posso ogni cosa in virtù di colui che mi ama e mi ha amato. Ogni cosa è possibile. Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve l'annunzierà. Tutte le cose che ha il Padre sono mio, per questo aveva detto che prenderà del mio e ve l'annunzierà. Questa è la preparazione, ci avverte che avverrà un fatto. E difatti noi negli Atti degli Apostoli, capitolo 2, compatiti, mi sono riflessi lenti, ma con 86 anni si fa quello che si può. E versetto 32, quindi 32, alle Pentecoste, la discesa dello Spirito Santo, come fiammelli che si vedevano sulla terra. Ecco lì, quello che aveva promesso, lo Spirito non era ancora stato dato, perché Gesù non era ancora glorificato. Il che significa che quando Lui sarà glorificato, manderà lo Spirito Santo. A Lui la gloria e a noi lo Spirito. Capite? Queste cose e Dio, questo Gesù, è l'Apostolo Pietro, questo Gesù il Dio lo ha risuscitato, risuscitato, del che noi tutti siamo testimoni. Egli dunque, essendo stato esaltato dalla destra di Dio e avendo ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, ha sparso quello che ora vedete e udite. Poi c'è un pezzo del Salmo 110 che noi saltiamo per avere lo stesso discorso. Dice qui, egli dunque, essendo stato esaltato dalla destra di Dio, avendo ricevuto lo Spirito ha sparso in quello che ora vedete e udite. Sappia dunque, sicuramente tutta la casa di Israele, che Dio ha fatto e Signore e Cristo, quel Gesù che avete crocifisso. Ecco, lo Spirito Santo non era ancora dato, perché Gesù non era stato ancora. E qui è la prova delle Pentecoste e qui incomincia una nuova vita. Una nuova vita. Fra il più bel esempio della natura umana che il mondo possa produrre, il più insignificante cristiano che posso produrre e il più insignificante cristiano non c'è niente in comune, quindi nessuna base di paragone. Leggiamo il Vangelo di Matteo, capitolo 11, versetto 11. Se dobbiamo mica lodare e benedire il Signore, in 11, 11. In verità, io vi dico che fra i nati di donna non è sorto alcuno maggiore di Giovanni il Battista, nessuno maggiore di lui. Però il minimo del regno dei cieli è maggiore di lui. Il più insignificante del credente, il più misero, quello che è un peso per la Chiesa, ma crede in ciò che Dio ha fatto, è superiore a Giovanni Battista. Il più grande uomo che sia mai venuto sulla terra. Guardate un po' cosa ha fatto di noi. E ha scelto le cose ignobili, sprezzate, le cose da nulla, proprio i pazzi. Ecco, quello che la società disprezza, lui l'ha scelta per fare la pietra d'angolo dell'edificio. Su. Compreso questo, nasce spontanea l'adorazione. Primo Giovanni, non l'avevo nei miei appunti, ma mi viene in mente adesso, perciò sono contento io che mi viene in mente adesso. Primo Giovanni, poi penso al capitolo, non so se capito, forse capitolo 1 o 2 sarà, Giovanni, prima vista Giovanni, no, capitolo 4, versetto 17. In questo l'amore è reso perfetto in noi, perché abbiamo confidenza nel giorno del giudizio che quale egli è, tali siamo anche noi in questo mondo. Come lui è, tali siamo. Perché la gloria che è stata al Padre è data a noi. Come io, la gloria tua è data a me, io l'ho data a loro, finché siano uno come io e te siamo uno. Io in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità. E il mondo crede che tu mi hai mandato. E io voglio che dove sono io, siano anche questi che tu mi hai dati, affinché vedano la gloria che tu mi hai dato. Perché tu mi hai amato avanti la fondazione del mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto, dirà il figlio. Anche questi ti hanno conosciuto. Io farò conoscere il tuo amore, affinché l'amore col quale tu mi hai amato sia in loro e tu in loro in me. Ma che roba deliziosa. Dunque, nell'amore non c'è paura. Anzi, l'amore perfetto caccia via la paura. Perché la paura implica apprensione di castigo. E chi ha paura di essere castigato non è perfetto nell'amore. Noi amiamo perché Egli ci ha amato per primo. Se noi avessimo solo il dubbio, quando abbiamo creduto e l'abbiamo testimoniato col battesimo, scendendo alla fonte battesimale, sono morto al mondo, ecco sepolto nell'acqua, sono risuscitato per la sua gloria. E questa testimonianza, chi crede e testimonia di me, quello sarà salvato. E noi non dobbiamo più avere paura. Possiamo perdere la gioia della salvezza. Ma la salvezza non la possiamo più perdere, il vero credente, parlo del vero credente. Per lui si impegna, siccome siete i miei figli e non siete bastardi, io nella necessità vi castigo e vi riprendo con un unico scopo, quello di farvi partecipi della mia santità. Come fa ogni padre che castiga il figlio per il bene del figlio e dice: vostro padre che sono malvagi, correggono i loro figli per evitarli al bene, che è malvagio, io. Signore di perdoni, flagello che io amo, Per tante volte questo computer che ha messo nel nostro cuore, che è la fede, che deriva dall'aver udito e creduto nella sua parola, lui è venuto a fare la sua dimora. Ecco, piantato qui, il Signore è qui. Io non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E la vita che vivo ora nella fede, nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha sacrificato se stesso per me. Allora io sono il Signore del cielo, della terra, dell'inferno, della morte, della legge e della legge. Perché? Perché la legge non mi può più colpire, non mi può più maledire, perché è stata fatta mia la giustizia di Cristo, del mio Cristo. Quella che non poteva far lì perché la rendeva debole, l'ha fatto lui per me. Ecco. Questa è la riflessione che, se non si fa questa riflessione dopo aver creduto, è un'offesa così, è un peccato. Datemi il vostro cuore. E noi gli abbiamo dato. Abbiamo sperimentato che lui si prende cura di noi. Come popolo di Dio, il cielo non è soltanto il nostro destino, ma è anche la nostra origine. Quello che è nato dal cielo, dalla carne è carne. Quello che è nato dallo spirito è spirito. E la carne e il sangue non possono ereditare in alcun modo il regno di Dio. È necessario che nasciate di nuovo. Se uno non è nato di nuovo, non può vedere il mio regno. Se uno non è nato di nuovo, non può entrare. Né vedere, né entrare. E nascita avviene. Quando lo Spirito, ascoltiamo la parola di Dio, lo Spirito Santo la vivifica per noi, noi crediamo e realizziamo questo gran fatto. Ci ha comprati. Non appartenete più a voi stessi, perché io vi ho comprati a prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Non sapete voi che siete il Tempio di Dio? Che Dio abita in voi? Il Tempio di Dio è santo e questo Tempio siete voi, santi, santi, santi. Dono di Dio, scendendo i pazzi, scendendo gli ignobili, scendendo la feccia. Se noi guardiamo attentamente la scrittura, vediamo 5 o 6 volte che il Signore gioisce dal sentire una tal predica. Breve così. Vediamo il centurione. Manda dei suoi uomini dal maestro. Lui aveva sentito che era un uomo particolare, aveva la capacità di guarire i malati, di risuscitare i morti. Il Signore, c'è il servo del centurione che è malato grave, viene a guarirlo perché è un uomo degno, è un uomo che ci dà dei soldi per costruire il tempio. È un uomo che merita che tu venga, Signore. Non ho una cognizione di essere indegni. Il centurione invece cosa dice? Non sono degno che tu entri nella mia casa. Non sono degno. Di soltanto una parola e il mio servo è guarito. Gesù davanti al suo popolo dice: non ho trovata con tanta fede. Indegno, il figlio del prodigo che vuole metà dei suoi beni e se ne va, figura dell'uomo che si è allontanato da Dio. Ma mangia tutto con le meretrici, fa con i suoi amici, vorrei a casa, ma ha speso fino all'ultimo centesimo. L'ha mandato a governare i porci e non aveva grande sufficiente per mangiare. Pentito, io me ne vado da mio padre, che mi manda mio padre a governare i suoi porci, perché io mi ricordo che mangiavano meglio quelli che governavano i porci. E va là incontro per dire non sono indegno, perdono, sono indegno, è cosa di padre, uccidi vitello grasso, si faccia gran festa, l'anello al dito, questo viene perduto e tornato. L'Apostolo Paolo più ha letto, 1 Corinti capitolo 15. è l'apostolo Paolo che è stato rapito al terzo cielo, che questo ometto, che non era, aveva mica la parola facile, la parola dice, non aveva la parola facile, incarcerato in una carcere sottoterra dove i topi giravano, con una matita in mano, scrive quattro righe, l'impero romano con tutte le sue pompe, con tutte le sue forze, è fallito, non se ne parla più. Quelle quattro righe sono qui a consolarci, per tutta l'eternità, fino a quando non va il Signore a portarci in cielo con Lui. Capitolo 15, versetto 6, l'apostolo che parla. Poi apparve a più di 500 fratelli in una volta alla risurrezione, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti. Poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli e in ultimo di tutti apparve anche a me, come all'aborto, perché io non sono il minimo degli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo, non sono degno. Che bella preghiera, non sono degno. Quello in prima fila che diceva: Signore, ti ringrazio che pago la decima tutte le settimane del bene che io ho, sono qui in prima fila senza rispetto umano per adorare te, per ascoltare la tua parola del predicatore. Sono mica come quello là, vedi qua in fondo alla porta, c'ha paura per di entrare con lo straccione là. E quello mettendo dentro la testa dice: io non sono degno, abbi pietà di me. O vai a casa, giustificato. Tu invece no, tu vai a casa col fardello dei tuoi peccati. Come quella meretrice presa sul fatto che si prostituiva. Gesù aveva detto: chi compie quest'atto va lapidato. È scritto sulla Bibbia. Allora la mettono in pronte per lapidarle, dicono: l'abbiamo preso sull'atto che dunque lui ha detto: chi è senza peccato lanci prima la pietra. Questi qui ripresi se ne vanno via. Ecco dove sta l'errore. Sono andate via perché si sono riconosciuti peccatori. Qual era il loro posto? Andare là assieme alla meretrice e la peccatrice, eccola. Oh, se avessero fatto questo gesto qui, se lo avrei abbracciati, benedetti. Benedetti voi, invece vanno via, tristi. Uno torna indietro, eravate mica in dieci. Questo è stato non guarito, salvato. Capite? Questa parola qui è per annientarci. Se uno leggendo questa parola cresce e sa più di prima, non l'ha letta bene. Quando la so a memoria, non ho fatto niente. Questa è la verità che mi deve annientare, mi deve gridare: sono indegno. Se ne vedo uno peggiore di me, vuol dire che non ho capito. Perché l'apostolo Paolo si è indegno, rapito dal suo interesse cielo, ha scritto una lettera che è la cattedrale di tutta la scrittura, che consola tutto il mondo. È un uomo indegno. Credo che basta così, dove l'origine che decide tutto, quel che è nato dalla carne, bisogna che ne sappia di nuovo. E la questione non è se siamo delle buone persone o delle cattive persone, ma qual è il nostro luogo di origine? È dal cielo, siamo una nuova creazione in Cristo Gesù. In Adamo, la società si può dividere solo in due società. Una società che è in Adamo, perduta. E una società che è in Cristo, tutti peccatori, salvata. O sei in Adamo o siamo in Cristo. Dunque è la nascita che determina il nostro destino. Non quel che facciamo o sappiamo o diciamo. È la nascita. Quelli che sono nati in casa mia non hanno bisogno di essere migliori degli altri. Perché mi faranno piangere, li correggerò, li metterò in castigo, li punirò, farò tutto. Vado io, se mio figlio o bambina e stanno via tre giorni, poi vengono senza dire niente, vengono a casa, non vado a riprendere, ma eravamo in 20, non vado a riprendere, dicono le famiglie, per riprendere per quello che hanno fatto. Riprendo solo il mio. Perché è nato da me. Quello piango, quello lo castigo. Dunque, se da dove sei nato, ecco, bisogna che nasciate di nuovo. Se non nascete di nuovo, non potete né vederlo, né entrare nel mio regno. La nuova nascita. In Cristo. Che bello il Vangelo. Che stupendo. Com'è bello che quanto nella nostra vita abbiamo avuto delle malattie gravi, dei disguidi finanziari o di altra natura. Che bello. Spogliati. Lui ci spoglia per amore, affinché solo Lui può rivestirci. Lui libera l'afflitto mediante l'afflizione. Allora siamo come la conchiglia perché soffre. Cos'è che fa soffrire la conchiglia? Un po' di sabbia che è entrata nel guscio. E crea un dolore enorme, e le lacrime di dolore di questa ostrica si forma la perla, che nasce da un grande dolore. Chi non soffre è infantile. La sofferenza è la preparativa per fare degli uomini forti, deboli per il mondo, ma forti davanti a Lui. Siamo uno con Lui, la medesima cosa. Io in loro e voi in me, che siate perfetti nell'unità, e il mondo veda, il mondo creda. Chi vede voi, vede me. Chi dà un bicchiere d'acqua a voi, l'ha dato a me. Chi ascolta voi, ascolta me. Come il Padre ha mandato me, così mando voi. Ecco, non c'è differenza. Non c'è differenza. Colui che non ha conosciuto peccato, Gesù Cristo, è stato fatto peccato per noi, finché il peccatore diventasse con giustizia di Dio in Lui. Quanto è stato compiuto sulla croce, è stato compiuto per me, ognuno di noi. Quello che sulla croce è stato compiuto per me. Il che significa che potrò avere ancora le mie ore di debolezza, di dubbi, di sterilità spirituali, tuttavia Dio mi ha amato mediante Gesù Cristo. Il suo amore è più grande del mio peccato. Qualunque cosa che faccio di miei, li castigo nella maniera che... Ma sono miei, alla mia morte, se ho debiti, devono pagarli loro. E se c'è un bel bottino, lo incamerano loro. E non conosciamo centinaia più buoni dei nostri figli, ma sono nostri, portano il nostro nome. E non prima ci chiamavamo creo, adesso ci chiamavamo cristiani, cristiano. Fratello di Cristo, coerede con Lui, eredi di Dio e coerede con Cristo. Perché è come l'eredità che abbiamo fatto, il Dio è il padrone dell'universo e noi siamo Suoi eredi. Ancora più di questo, siete già morti con me, quando io ero crocifisso vi ho posti tutti in Cristo. Con Lui morivate anche voi. Ma siccome Lui non è rimasto nella tomba, è risuscitato, voi siete risuscitati con Lui e con Lui siete seduti nella gloria. Fatto, se colui che non ha tempo lo annuncia come un fatto già avvenuto. Non ha tempo, non ha passato, presente e futuro. Per Lui è l'annuncia, finché voi siate consolati. Già avvenuto. Perciò il mio pensiero è rapito da questo fatto. Nella condizione io devo ancora viverla. Ma io vi dico queste cose affinché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia completa. Ecco il Vangelo della grazia. Per fede ci vediamo là dove Lui ci ha posti. E senza sofferenza non l'avremo mai incontrato. Per il ricco si rifiuta di credere. E il povero si ribella quando si annuncia l'Evangelo. Il miserabile normalmente si ribella. E il ricco dice, sì, ci penso su, e va. Il selvaggio deve morire di essere poveri né ricchi, credenti o increduli. Dirà in Romani 3:23, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio e sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Gratuitamente. Tutti avete peccato e siete privi della gloria di Dio e siete giustificati gratuitamente. Mamma mia. Giusto. E a Lui che voi dovete di essere in Cristo, il quale ci è stato fatto da Dio per noi, sapienza, giustizia, santificazione, finché si glori nel Signore. E a Lui e a Dio voi dovete di essere in Cristo, il quale ci è stato fatto da Dio per noi, sapienza, giustizia, santificazione. Lui, senti interpellarmi, io la feccia, proprio per questo ho avuto pietà, sono indegno, sì, io sono indegno. Non c'è nessuno peggiore di me. Vieni, vieni fra le mie braccia, tu che sei indegno. Il re Acabe, suo figlio, la Bibbia dice, non c'era peccatore più malvagio di questi due, sulla faccia della terra. In un certo momento Acabe prega il Signore in uno stato di necessità. Il Signore dice, hai visto come prega? Era beato sentirlo pregare. Poi il destino l'ha cambiato, ma nel momento che pregava, Gesù aveva preso il telefono in mano, questo telefono divino, diceva il Signore. Il re Nebuchadnezzar, credo che sia, il più nefasto, più malvagio re che c'era sulla faccia della terra, si innalzava superbo e dominava su tutto. Il Signore, tu, ho fatto una sentenza che non la capivano, ma il profeta gliel'ha spiegata. Camminerai con le bestie, te che c'era il pelo sulla schiena, le unghie, mangerai la terra come i maiali. E così è avvenuto. Ravvedutosi, riconosce il peccato, riconosce che il Signore è giusto, che è degno di... e viene riposto ancora più di prima nel suo regno a governare. Capite? Chi si innalza sarà abbassato e chi si umilia sarà innalzato. Non sono degno. La preghiera più gradita che ci sia. Non diciamo sono come quello là, che una volta viene il culto, tre volte sta a casa. No, sono mica come quello là, sei peggio. Se non sei come, non sei come quello là, sei peggio di quello là. Perché dice chiaramente, Signore, chiunque tu sii, che giudichi sei inescusabile, perché giudicando gli altri giudichi te stesso. Perché le stesse cose li fai anche tu. Il più grave peccato è presentarsi davanti a Lui e dire grazie, che io non sono come gli altri. Sono tutti in ferie, io sono a casa in ginocchio che prego. Ah sì? Pa, compendi il culo, vai anche te. Scusatemi la parolaccia. Sembra una bella preghiera. Toh, vai in ferie anche tu, dato che sei migliore di quei là. Quello che per l'uomo è eccesso, per il Signore è in abominio. Tutta la nostra giustizia è come un panno lordo. Lui che lo dice, non io. Egli ci ha salvati non per opere giuste che noi avessimo fatto, ma secondo la sua misericordia, mediante il lavacro della rigenerazione e il rinnovamento dello Spirito. Poiché così aveva detto il Signore, l'Eterno, il Santo di Israele, nel tornare a me e tenervi in riposo sarà la vostra salvezza, nella calma e nella fiducia sarà la vostra forza. Ma voi non avete voluto credermi. Questa è la più grande disgrazia. Un altro versetto, adesso leggo, ma ha ripreso questo discorso tante, tante volte e tutta la Bibbia è impregnata di questo fare. si rivolge a Matteo 12, 18, 13, ma io ho 4 pagine di versetti. In verità, io vi dico, se non mutate e diventate come piccoli bambini, voi non entrerete punto nel mio regno. Chi pertanto si abbasserà come questo piccolo bambino è lui il maggiore del regno dei cieli. Fratelli e sorelle, ma questo l'ho detto altre volte, ma lo dico per me. Voi tappate le orecchie. Il bambino, per natura, è ricettivo. Riceve la vita dal padre e dalla madre. Riceve il nutrimento e i vestiti. Riceve l'aiuto fisico e spirituale, l'educazione, l'istruzione, la cura di tutta l'esistenza. Non altre risorse che l'aiuto degli altri. Così deve stare l'uomo davanti a Dio. Essenzialmente è uno che riceve. Perciò non deve fidarsi di sé, ma di Dio. La grazia è l'essenza del regno di Dio. Perciò può entrare nel regno di Dio solo colui che è essenzialmente ricettivo. Chi accetta tutto con la naturalezza di un bambino. Luca 18, 17, 18, 17, mica che dico quello avvento, La presa di coscienza dei nostri limiti è un'imperiosa necessità al cospetto di Dio. La grandezza dell'uomo è immensa se riconosce la sua bassezza. Ecco perché è a rovescio. Noi vogliamo, lavoriamo per affermarci e lui dice, devi rinnegare di cose. Ho studiato 25 anni per affermarmi, adesso mi devo rinnegare. Sono il primo posto io, ho il posto di lavoro che cerchi. Sono il primo posto io o ami il tuo figlio più di me? Figliuol mio, dammi il tuo cuore e gli occhi tuoi prendono piacere in ciò che io ho fatto. Non prendono piacere in quello che tu hai fatto o quello che tu fai o quello che tu farai. Quello che io ho fatto. Prende piacere in quello che io ho fatto. Io giusto sono morto per te ingiusto per portarti al Padre. Ho portato nel mio corpo in su legno i tuoi peccati, affinché tu non subissi mai più l'onta del giudizio e della condanna. Lo amiamo noi? Lo adoriamo noi? O facciamo come fa prima quando era una religione che predica un Vangelo sociale? Invece di pregare la nuova nascita? Fa politica, questo è buono, questo è cattivo, questo è buono e cattivo. Tutto quello che per voi è eccesso, per me è in abominio. Non chinare la testa e giù Paternostra e Maria. Con la voce falsata, ma per commuovere il Signore. No, bisogna cogliere un fatto già avvenuto. 2000 anni fa, quando Gesù moriva, l'umanità intera, passata, presente e futura, era in Cristo, moriva con Cristo. L'Evangelo ci annuncia un fatto che interessa a me, è scritto per me, là quel fatto, io c'ero, io ho crocifisso Cristo, io ho sputato sul volto di Cristo, io personalmente, perché è morto per i peccati del mondo, dunque è morto per me, e Dio l'ho flagellato, l'ho sputato addosso, l'ho deriso, l'ho insultato, e poi mi ha fatto i miei comodi, lui mi ha cercato tutta la vita, come tu, ognuno di noi qui, qualche malattia, qualche sofferenza, qualche disguido, paura di qui, paura di là. Cos'è qui? Questo mondo che io credevo di che cosa mi è cascato tutto addosso. Ma lui è venuto a fare la dimora dentro qui. È il viaggio più importante, le vacanze più belle. E io ho fatto un viaggio dentro di me, dove lui dimora. E nel silenzio parlo con lui. E lui parla a me tra questa parola che la vivifica per i suoi figli. Allora alziamoci la mattina, un'ora o due prima di andare all'orario, a scuola, a mezz'ora, se non facciamo il tempo. Chiudiamo gli occhi al mondo. Il Signore ci vede, è un Dio nascosto. Nel mondo è Lui nascosto, ma c'è luce sufficiente da abbagliare chi lo accoglie per fede. Signore, parla a una persona viva che ti ama e che è più desideroso lui di donare, farci dei doni che noi di riceverli. Guardiamo la croce, cosa ha pagato? E io ero là che ci sputava addosso, io perché molto per tutto quanto l'umanità facevo parte anche io di quell'umanità. È bello il Vangelo, com'è bello il Vangelo, com'è prezioso il Vangelo. Grazia a voi e pace da Dio Padre e dal Signore nostro Gesù Cristo, che ha dato se stesso per i nostri peccati, al fin di strapparci il presente secolo malvagio secondo la volontà di nostro Dio e Padre, perché tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figliuoli di Dio, perché voi non avete ricevuto lo spirito di servitù per cadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione per il quale gridiamo caro papà, Abba Padre. Lo Spirito attesta insieme il nostro spirito che siamo figliuoli di Dio, e se siamo figliuoli siamo anche eredi di Dio, coeredi con Cristo, seppur soffriamo con Lui, siamo anche glorificati con Lui. Come si fa a non soffrire? Facciamo un conto. Io ho 100 pastiglie in tasca, che sicuramente guariscono tutti che sono malati di cancro. Mi viene una persona e mi dice, vai all'ospedale a portare queste medicine. Io parto di corso, vado là, guarda questa, ma va, non dire più stupidate, il professore primario, ma mica guarito che 6 mesi, che c'è avuto un pagliaccio, un pazzo. Questa è la mia sofferenza. Vedo la mamma che piange, figli disperati, e questo è rifiuto di prendere la pastiglia. Ecco il Signore Pex, ecco la sofferenza del nostro Signore. È noi che rifiutiamo di credere questa parola, di farla nostra. E di guarire, non solo, nascere una vita che non ha più morte, non ha più peccato, la vita eterna. Perché siamo risuscitati con Lui e con Lui siamo seduti nella gloria. Per fede realizziamo questo, per fede. Ma bisogna spogliarsi. Dite, mentre voi meditate questa parola, e considerate tutto quello che io ho fatto, ho detto, io vi trasformo di gloria in gloria, secondo opera lo Spirito, rendendovi così come io sono. Lui opera, non noi. Noi dobbiamo essere bambini, in uno stato di vero, se noi non siamo in uno stato di vero bisogno, di vera necessità, se non abbiamo una malattia grave con la certezza di non poter più guarire, come possiamo aprirci al medico, al professore? Dico, ma adesso prendo una camomilla, poi... No! Poiché anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati, egli giusto per gli ingiusti, per condurli a Dio, essendo stata messa a morte quanto alla carne, ma vivificata secondo lo Spirito. Egli ha caportato egli stessi i nostri peccati nel suo corpo in sul legno, affinché morti al peccato vivessimo per la sua giustizia, mediante le sue ridure noi siamo stati sanati. Egli ha caportato egli stesso i nostri peccati nel suo corpo in sul legno. E i miei peccati possono essere contemporaneamente su di lui e su di me? Si può che 2 volte la prigione, se lui è in galera, mette in galera per lo stesso fatto, se lui è colpevole. Se... Gesù non è che è morto per noi, è stato fatto peccato. Se lui è reso responsabile, è lui responsabile del peccato nostro. È stato fatto peccato. Lui giusto è morto per noi ingiusti. Sulla croce moriva tutta quanta l'umanità era in Cristo. Per il giusto moriva per gli ingiusti. E con tutta l'umanità, con lui, risuscitava. Andate per tutto il mondo, dirà i suoi. Raccontate la storia della mia vita. Cosa io ho fatto, cosa io ho detto. Vangelo. Buona notizia. Raccontate questa buona notizia che dà la vita. Chiunque, udendo, crede e sarà battezzato, sarà salvato. Testimonierà, no? il battesimo è una testimonianza. Si testimonia il mondo. Io sono morto per il mondo. Allora, scendo nella fonte battesimale, ho messo tutto nell'acqua. Figura della mia morte, la presente. Ma resto mica là sotto. Mi tirano fuori. E prima di dire, credi tu nel Signor Gesù come tuo personale Signore e Salvatore? Battezzando, sì, credo. Su questa tua testimonianza, noi ti battezziamo nel nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo. Esce, nuova risurrezione a Cristo, entra a far parte del suo corpo, la Chiesa, il corpo di Cristo. Il dono che il Padre ha fatto, una sposa, la Chiesa, è la sposa di Cristo. Dono del Padre al Figlio. Perciò la nostra nata, e allora noi metteremo il vestito più bello. Lui ci presenta il Padre, ecco la mia sposa, casta, pura, immacolata, per non si più imputare nessuna colpa per la quale il nostro sposo ha pagato per noi. Era piena di debiti, la sposa, era mal vista, era maltrattata, ma quando il fianco del divino sposo, mia sposa, tutti si inchinano, ecco, gloriosa Chiesa di Dio. Sempre in conflittualità con il mondo, sarà maltrattata, sarà non creduta, e questa è la pena che portiamo nel cuore. I miei figli che li amo più, non so come siamo a fare un figlio, sono di una bontà umanamente parlando, che il Signore da quel lato devo bere, ringraziato i momenti, mi chiamano ancora papi con 57 anni, si siedono ancora sui ginocchia, mi prendono in giro come se fosse un bambino, gli vogliono giocare con me, e la sua mamma, poi non parliamo, sua mamma è la Dea Kali, umanamente parlando, come se dicesse, uno dice, mamma, mi passa il cucchiaio, salta sull'altro, non portarglielo, vai a prendere tu, e vergognati. Ecco, per dire, è il paradiso umanamente parlando, nella nostra casa, un paradiso. Vi è una donna che viene aiutata, lei ha 9 persone, fa da mangiare, lei, 84 anni, solo, ma mica fa da mangiare, in 5 vengono a casa a mezzogiorno, altri 2 vengono a casa all'1 e altri 2 vengono a casa alle 2, però uno vuole questo, l'altro vuole questo, l'altro vuole questo. Io poi ero sfinita, io non ce la faccio più, io non faccio più. Allora dobbiamo prendere una decisione, ma se domani non vedi arrivare, va a cercarli, perché se non vengono un giorno parti, vai a visitarli in casa loro. Ecco, dunque qua è per dire la famiglia, ma non credono, perciò riguardo e piango, signori, per nome tutti. È nato uno, io sono bisnonno, è nato, ieri è nato un altro, Davide si chiama, Davide. Allora faccio una fila, siamo in 20, siamo venuti io e lei qui, da soli, 2 qui, adesso siamo diventati in 20. Pensate che succede, tutti increduli, tutti stimano il papà e la mamma. Vi invito di dare, prima che io muoia, venite una volta nella nostra comunità. Dico, mi chiederò il permesso di parlare io come del padre parla il figlio, anche se non tocca a me. Vorrei dare una testimonianza particolare. No? Sì, lo sappiamo, crediamo tutto quello che dici. Sono contenti. Genitori, amati dai genitori, serviti dai genitori, lavorano col papà tutti, lavorano tutti con me. Dunque, dire che la fortuna è più grossa di così, non c'è, bene, e si accontentano. Non sanno invece che sono i più tristi, i più infelici di tutti gli uomini. Non sanno le lacrime che versa la sua mamma e il suo papà, non lo sanno. Questo non va detto perché se lodo lei si arrabbia, poi mi sgrida tutti i giorni. Perciò mi che parla male di lei, però mi rispetta di più. È necessario. Domanda, già perdono adesso, se mi sgrida poi ve lo dico. Galati 2:20. Sono stato crocifisso con Cristo. Ognuno di noi. Sono stato crocifisso con Cristo. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E la vita che vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha sacrificato se stesso per me. Per me. cosa mi resta? Che amarlo, mi resta di amarlo, di cantare il suo lode e di magnificare il suo lode. Ma è semplice, è di una semplicità il Vangelo. Se voi non diventate come piccoli bambini, ecco, questo me lo fa fare per forza, sono costretto. Matteo 11:25, io ti renderò lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli bambini. Sì, Padre, perché così ti è piaciuto. Chiunque non avrà ricevuto il regno di Dio come un piccolo bambino non entrerà appunto nel mio regno. Piccolo bambino. Credere come fa un bambino di 3 anni sulle ginocchia della mamma, se la mamma le dice, noi sai che il papà ha comprato un yacht lungo 100 metri? Abbiamo un yacht. Va a scuola, mi manda la finanza, mi porterà via anche a casa, che non è vero. Ma alla fine l'ha detto il bambino, è vero. Il bambino non può mica mentire. Credeci, ecco, dobbiamo dirgli, se voi non accettate come un bambino, non credete come crede un bambino, voi no, perché voi subito parte il ragionamento, ma come fa Mario con uno come me? Pena che se alziamo la voce ci lamentiamo perché crediamo di aver perso. No, non hai perso niente, inginocchiati e confessa. Hai perduto la gioia della salvezza, non la salvezza. La salvezza non si può perdere. I miei figli prenderanno una pedata nel sedere, ma non perdono la mia eredità, la vostra eredità di tutti. Quando sbagliano li castighiamo, più andiamo mica a castigare gli altri. Ma però sono erede, il figlio di Agnelli, che gira questo lapo che fa vergogna, poveretto, e si droga qui e sai là, ma lui è ricco, lui non entra in fabbrica che fai solo danno, 100 milioni, apri un conto in America, vai, divertiti, fai quello che vuoi, perché ormai sei un disgraziato, non ti vogliamo, ma resta sempre ricco, non vende povero, perché è la nascita sua, se ne sia in un altro posto, lo chiudevano la porta, dai giro e morire per la strada. Dunque, io mi sono perso perché ho 3 pagine di tutto scritto che era tanto facile, ma io non sono capace di leggere. Io non sono capace. Davanti a così grande dono, davanti a così grande. Poi che vi è per grazia che voi siete stati salvati mediante la fede, e questo non viene da voi. E il dono di Dio non è in virtù di opere finché nessuno si glori innanzi a me. Noi siamo ebrei, noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatto una volta per sempre. Mica da che si rifanno 3 volte. Chiederemo dunque di queste cose. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il proprio figliuolo, ma l'ha dato per noi. Come mai può donarsi, non donarsi ogni altra cosa insieme con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? E Dio dice che siamo giunti. Se Dio è per noi, proprio, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? La sua memoria, ma... Chiudi, chiudi, chiudi. Aspetta che tu... Sì. Signore, io ti ringrazio che mi hai parlato. Sicuramente hai parlato ad ognuno di noi, nella semplicità. Ecco, come ha detto mia moglie, ho chiuso. E se resti uno di una settimana. Questo libro non si diparta mai da noi, fratelli e sorelle. Leggiamolo come bambini. Non la pretesa di capire. Pensa lui a darci il versetto che va bene per noi, giorno per giorno. E noi finiremo senza accorgersi di avere un amore viscerale, proprio per lui, viscerale. Amen. Amen. Saluti.